perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita.
Funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera.
Siamo qui. Sono le 9:07 minuti e ci siamo con i funamboli. Tutti mi guardano e dico: perché fai una pausa? Siamo qui. Perché siamo qui. Pausa teale. No, siamo qui. No, mi stava andando di traverso.
Ormai è impazzito.
Stava andando di traverso la saliva. Ecco, era proprio una spiegazione molto tecnica.
Siamo qui.
Oh, Veronica, buongiorno.
Ciao.
Eccoci con Veronica Gentili, con i nostri funamboli in redazione, cioè Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi e Miriam Lucchetti. Il nostro Peter Bescapè in regia. Siamo in diretta fino alle 11 con i numeri 800 24 00 24 per telefonare
e per scriverci o mandarci dei WhatsApp audio, magari al 349 238 6666.
Magari. Allora, oggi bisogna iniziare da una polemica. Solo che ho detto a Veronica prima: ma tu cosa ne pensi? No, la penso come te. Quindi la polemica non sarà tra di noi.
Anche perché la pensiamo uguale più o meno una volta l'anno.
Su questa.
Durante gli anni bisestili, e quindi è bene che per una volta rimaniamo
su questa cosa. Ovviamente perché? Perché siamo lautamente pagati dalle multinazionali farmaceutiche.
Certo. Questo, aziende farmaceutiche ci tengono, pagano l'affitto.
Lo diciamo noi prima che lo diciate voi, così chiariamo.
Oltretutto,
chiariamo
quando ci diranno che non c'è la controparte, che non c'è qualcuno che la pensi diversamente.
Lascia stare la controparte. No, allora, la questione dei vaccini. Vaccini, partiamo da questo. Ieri era il termine entro il quale le famiglie che avevano certificato l'intenzione di vaccinare i figli dovevano presentare le carte. Pena il fatto che i bambini che vanno ai nidi alle materne, quindi 0-6 anni, sarebbero stati esclusi. Poi è andata bene, nel senso che il 95% di copertura vaccinale è andata quasi sempre bene, però in alcune scuole sono stati mandati a casa giustamente dei bambini che non erano in linea con la legge. Guarda qui la stampa, cara Veronica: hanno discriminato mio figlio. Parla una mamma, intervistata da Nicola Pinna a Cagliari: Giovanna, non mi aspettavo di trovare la preside che aspettasse le mamme nell'androne della scuola. Non c'è stato rispetto per i bambini, nessuna preoccupazione che i figli si potessero sentire discriminati. Il mio bambino non ha capito perché è stato rimandato a casa. Non è discriminazione questa? No, io penso di no.
Soprattutto la signora
risposta,
quando il bimbo è tornato a casa gliel'avrà spiegato
appunto,
lei.
Okay. Appunto.
No, è lo stupore che è l'elemento veramente interessante.
La stampa,
no?
L'ipotesi di rispettare la legge e riportare il figlio alla solita scuola e rispettare la legge sui vaccini, la mamma non la prende in considerazione. Dice: andrò in una scuola privata, che non esistono più, si chiamano paritarie. Comunque, andrò in una scuola privata che accolga anche mio figlio. E cioè, qual è la scuola in Italia che non rispetta la legge?
Non
vorrei
esistono,
conoscerla.
Ma oltretutto abbiamo scoperto ai tempi, quando ci siamo occupati della legge, il fatto che anche noi i gruppi all'interno di case dove si cerca di raccogliere i bimbi in alternativa al nido, anche lì non è consentito. Cioè non
ma
ci
certo.
sono vie di fuga.
Ma no, è chiaro. La via di fuga è tenere il bambino a casa, cioè, se
segregato
è una,
dentro casa.
No, è una scelta quella di non vaccinare, però confligge con una legge. Non è giusto che un bambino di 4 anni venga considerato come una specie di untore, racconta questa mamma che sente che il suo bambino è stato, come dire, discriminato, messo alla porta, gli è stato negato un diritto, invece doveva semplicemente rispettare la legge e non sarebbe successo
perché
nulla.
Poi ci saranno dei casi, adesso magari ne parleremo, in cui magari ci sono stati degli inconvenienti, non hanno fatto in tempo a fare tutti i vaccini, qualcuno dice l'ASL non ci ha convocati in tempo. Quelle sono questioni che si risolveranno,
sì.
Ma chi mostra stupore nel dire: ah, non l'ho vaccinato, ora non lo prendete a scuola, visto che sono passati 6 mesi e non si è parlato d'altro, insomma.
Non si è parlato d'altro. Tra l'altro il comitato dei genitori per la libertà vaccinale se la prende anche con la Federazione Italiana Scuole Materne. Effettivamente hanno fatto un comunicato, la Federazione Scuole Materne, a dire: i dirigenti segnalino i casi alla polizia, cioè L'accusa è: ma i presidi che devono fare? Gli sceriffi che si mettono lì nell'androne della scuola a controllare? A mio modo di vedere sì, cioè perché ma non è questione di fare gli sceriffi, è questione di rispettare una legge. Se no un pubblico ufficiale, un preside poi va nei casini perché poi si dice non ha rispettato la legge. Comunque chiamateci su questo, 800 24 00 24. Però Veronica, il primo funambolo a cui partiamo è un assessore regionale nella regione Sicilia per un'altra vicenda che andiamo subito a raccontare. Allora, l'assessore è Edgardo Edi Bandiera. Buongiorno, Agricoltura
buongiorno
Sicilia.
Buongiorno a voi e buongiorno a chi ci ascolta.
Grazie di essere qui. Perché ci ha colpito questo bando che è stato fatto dall'assessorato regionale all'agricoltura, che cerca un comunicatore, diciamo così, un addetto stampa per Vinitaly, fiera molto importante, la fiera vitivinicola veronese. Perché ha colpito? Perché, assessore, è scritto in maniera chiara che deve essere esperta questa persona, ma lavorerà gratis. Ci vuole spiegare cosa significa lavorerà gratis?
No, le preannuncio che ha un avviso che è stato immediatamente ritirato. Cosa succede? E personalmente, fra l'altro, ne vengo a conoscenza a seguito di un clamore mediatico che si è generato, perché chiaramente il lavoro ha un valore, ha una dignità e va adeguatamente remunerato. Accade semplicemente che l'ufficio che sta organizzando la partecipazione della regione siciliana al Vinitaly aveva ritenuto di potenziare l'aspetto della comunicazione attraverso questo avviso. Diciamo che, se mi lascia passare la battuta, che una volta la Sicilia o comunque gli enti pubblici balzavano agli orari delle cronache per gli sprechi e per le
spese. Adesso volevate risparmiare abbastanza.
Avete deciso di prendere
questa volta
contromisure.
All'opposto, ma si è ecceduto troppo.
Cioè, avevate trovato il capro espiatorio a cui far risparmiare tutti gli eventuali sprechi della regione.
No, le dico, venuto a conoscenza di questo, della pubblicazione di questo avviso, ho subito immediatamente concordato col dirigente, che devo dire, per carità, in buona fede sicuramente si era spinto oltre il tema del risparmio, sì. E quindi questo avviso è stato immediatamente ritirato.
Quindi non ci sarà più questa richiesta, perché effettivamente ci si chiede come fosse
ma
possibile.
Ma come si è verificato? Cioè, secondo lei, a chi è venuto in mente l'aspetto della gratuità nel fare?
Io, guardi, posso dirle che con buona probabilità c'è stata anche una qualche manifestazione di disponibilità in questo senso da parte di qualche professionista a partecipare, perché il Vinitaly è una vetrina importante, e allora ritengo che l'ufficio abbia voluto regolamentare eventualmente questa partecipazione. Ma ripeto, ho avuto modo di stoppare tutto, perché si parla di professionisti, si parla di una categoria importante, si parla di lavoratori in generale, in questo caso in particolare, ma tutti i lavoratori e tutto il lavoro va adeguatamente remunerato. Sì. Questo non c'è dubbio, per cui io ripeto, peraltro, per motivi di salute in quei giorni non sono stato presente in assessorato, ma sono la guida politica e istituzionale di quell'assessorato, per cui me ne assumo la responsabilità, sì. E con l'occasione formulo le mie scuse, ma sentite, ai giornalisti, ai professionisti, al mondo della comunicazione e ai lavoratori.
No, ma più che altro ai lavoratori, al di là dei giornalisti, chi se no, guardi, io sono l'ultimo al mondo, faccio la difesa di categoria, tra l'altro, guardi, assessore, lo dica, è una categoria abbastanza di delinquenti e di brutta razza. No, scherzo, no, dico, una brutta razza, ma no, è una battuta, ovviamente.
Ahimè, spesse volte anche sottopagati, perché non
quello sì,
assolutamente.
Molti sì, non certo i
colleghi. E noi avevamo pensato di primeggiare in questo, chiaramente, ripeto, abbiamo avuto modo di bloccare il tutto, e quindi veramente mi sento di formulare le scuse nei confronti di questi lavoratori, ma di tutti i lavoratori, perché per me è chiaro il concetto, insomma, il lavoro si paga, ha un valore, ha una straordinaria dignità che va rispettata in tutte le forme,
diciamo, assessore, che quello che è successo a lei ci aiuta a mettere in luce una cosa che si verifica spesso, cioè quella che lei diceva prima, che quando ci sono delle occasioni di visibilità, spesso succede in tanti lavori che si dica: vabbè, tu hai un'opportunità di farti vedere e io non pago il tuo lavoro. Allora, in questo caso, lei giustamente dice non è volontario, è successo, però con l'occasione perlomeno mettiamo in luce un fenomeno che, quando accade, è sempre male che accada.
Assolutamente sì, è l'occasione per accendere i riflettori su questo fenomeno, su fenomeni similari che vanno assolutamente contrastati. Io sono certo che nel mio assessorato non potrà accadere più una cosa del genere, dopo questa,
dopo questa scivolata, ma alla fine
di fare scuola partendo da un aspetto negativo.
No, ma assessore, ma per capire, ma questo addetto stampa serve e lo cercate magari adesso dandogli un compenso oppure non serve più?
Lo vuoi fare tu?
Sicuramente serve, sono momenti pubblici. Io devo dire che fra l'altro all'interno del mio ufficio, del mio gabinetto, ho una pubblicista molto in gamba, e quindi intanto personalmente intendevo avvalermi di questa ottima figura. Poi ripeto, l'ufficio, probabilmente compulsato da qualche professionista, aveva ritenuto di potenziare questo aspetto, ma non è un problema.
No, perché anche sul personale, insomma, ci sono state tante inchieste, il personale non manca anche lì, no? Nella regione Sicilia.
Però qui c'è il professionista, il giornalista. Io ho la fortuna di averlo nel mio ufficio, nel mio gabinetto, ma me lo sono scelto fra gli interni, fra i dipendenti della regione siciliana, e quindi... ad oggi non spendo un centesimo extra per la comunicazione.
Capirai, se l'avesse chiamato esterno subito le facevano la pelle, assessore. Bravo, con tutti gli interni che abbiamo.
Solo che anche esterno, anche esterno gratis, come ha visto, non era il massimo. Va bene.
No, non è il massimo. L'equilibrio sarebbe stato d'obbligo, ma va bene così.
Assessore, noi la ringraziamo. Dai, ha fatto chiarezza su questa vicenda. L'assessore Edgardo Bandiera, assessore regionale dell'agricoltura alla regione Sicilia, insomma, abbiamo almeno chiarito che ogni tanto, vabbè, si sbaglia, si viene qui.
Ma te hai fatto tutta sta cosa perché vuoi mandare il curriculum questa cosa?
No, ma assolutamente.
Perché in realtà sei un ubriacone.
No, eccolo là.
Perché gira che ti rigira qui.
Partiamo alle 9:18 subito con le accuse. e come dire, manca ancora 1:40 alla fine della trasmissione. Signori, allora, alle 9:18 minuti abbiamo chiarito che questo bando è stato ritirato per avere un addetto stampa, ma gratis, che lavorasse per la regione Sicilia. E vogliamo allora tuffarci nelle polemiche dei vaccini? Io speravo che fossero un po' sopite queste polemiche, per carità, cioè la libertà vaccinale. Vuoi non vaccinare tuo figlio? A parte che secondo me sbagli, però non lo mandi a scuola, perché la legge dice così. E infatti oggi i giornali raccontano che grazie alle vaccinazioni si è raggiunto il 95% della copertura, si arriva quindi alla cosiddetta immunità di gregge, cioè quella soglia minima che gli esperti individuano, al di sopra della quale anche i non vaccinati sono protetti dal contagio, vista la difficoltà della malattia di diffondersi. E quindi le scuole stanno mettendo in pratica questo decreto, che è stato molto discusso, Veronica, molto anche osteggiato, molto criticato, però è
tra
un
l'altro
decreto.
Si era discusso moltissimo già il fatto che la ministra Fedeli avesse, insomma, litigato con la Lorenzin, sì, dicendo è giusto che non vengano mandati a scuola i bimbi, o sono i bimbi che ne fanno le spese. Insomma, non sono mancate le declinazioni di polemiche varie. Quindi, insomma, diciamo che se ne è parlato abbastanza perché ci si rassegnasse anche chi non era d'accordo.
Colpisce, però, ripeto, questa mamma intervistata dalla stampa dice: hanno discriminato mio figlio a Cagliari perché l'hanno respinto. Questa è discriminazione. Mio figlio non ha capito perché a 4 anni.
Giustamente,
forse glielo spieghi tu, cara mamma, delle tue, come dire, mancanze rispetto alla legge, ed è tutto più chiaro. Ma parliamo appunto di questo. I know you wanna leave me. Allora, vorrei dare la mail privata di Veronica Gentili, perché partirà sicuramente il mail bombing. C'è stato un mail bombing di recente, quando c'è stata la polemica sul decreto, di tutti, come dire, le associazioni per la libertà vaccinale ci hanno bombardato di mail. Vuoi dare la tua mail privata?
Ti ringrazio di questa offerta, io darei la tua.
Ma no, la mia è alessandro.milan@radio24.it, si sa.
La mia me la tengo per me, facciamo così.
Eccola lì, ecco.
Io e la mia mail stiamo bene insieme.
Allora, salutiamo Mario Rusconi. Buongiorno, preside Rusconi.
Buongiorno.
Eccoci qua. Allora, salutiamo anche il sindaco di Sulmona, in provincia dell'Aquila, che è Anna Maria Casini. Sindaco, buongiorno. L'abbiamo chiamata, anche se lei giustamente, insomma, è successa questa vicenda. A Sulmona pare 2 bambini siano stati respinti, cioè 4 respinti, 2 non erano in regola, ma hanno detto ci mettiamo in regola, non sapevamo, un piccolo ritardo. 2 invece, proprio genitori, hanno detto no, noi siamo per la libertà vaccinale, sono stati respinti. Devo dire, sindaco, noi la ringraziamo perché, insomma, siamo riusciti ieri a contattare la preside della scuola, che dice è dall'1 del pomeriggio, oggi ha detto che non poteva, aveva un impedimento, è dall'1 del pomeriggio di ieri che risponde ai giornalisti, dice: ma come siete messi voi giornalisti, che per 2 bambini mi state tartassando tutto il pomeriggio? Sindaco, lo so, insomma, però lei è il primo cittadino, ha anche competenze in materia sanitaria per la città di Sulmona. Han fatto bene a far rispettare la legge, secondo lei, questa preside?
Beh, un sindaco non può che dire di sì. La legalità è un elemento fondamentale. La preside non ha fatto altro che applicare la norma che insomma, affida, tra l'altro, ai presidi l'onere anche di svolgere, tra virgolette, questo ruolo di polizia, cioè di decidere e quindi di assicurare il rispetto della legge su un tema ovviamente così delicato.
Perché un altro punto è proprio quello, cioè che la Federazione delle Scuole Materne ha detto avvisino la polizia i presidi. Cioè,
insomma, diciamo che questo è un aspetto, secondo me, della norma che forse andrebbe un attimo rivisto, perché affidare totalmente alla scuola la gestione di questa materia così delicata e così insomma legata alla sicurezza sanitaria ma anche al diritto allo studio, probabilmente deve vedere insieme collegati tutti gli organismi interessati.
Quindi, oltretutto i presidi sono veramente coloro che ne fanno maggiormente le spese, sindaco,
perché sì, esattamente così.
Perché sono loro che devono fare la mediazione tra quelli che sono gli ordini dall'alto e invece poi le rabbie e i capricci dei genitori.
Trovandosi in mezzo ad una situazione non semplicissima da gestire, perché naturalmente poi, così come è stato detto, le spese le fanno i bimbi che non hanno chiaramente potere di decidere su se stessi e quindi tra una normativa che impone il rigore rispetto all'obbligo di vaccinazione e il diritto di andare a scuola, ecco, questa mediazione deve essere svolta dalla preside, che non può fare altro, essendo un pubblico ufficiale, di far rispettare la norma.
Va bene, allora Mario Rusconi, qui evidente iniziano anche i messaggi, dice state delirando, studiate, informatevi, vabbè, insomma partirà questo mail bombing, l'abbiamo un po' richiesto e quindi adesso diamo le mail un po' dei colleghi. Mario Rusconi vuol dare anche la sua mail, ecco. Che così insomma...
Sì, arriva... sì, non ho nessuna difficoltà, rusconi@anp.it, già ricevo
fantastico.
Difficoltà.
rusconi@anp, cioè associazione nazionale. Presidi.it. Sì, la ripetiamo bene per chi non l'avesse appuntato.
Allora, sto facendo una raccolta del bombing e delle fake news che mi arrivano, che prima o poi scriverò un libro.
Ecco, Rusconi, questa vicenda di essere un po' degli sceriffi da parte dei dirigenti scolastici, come la vede?
Ma guardi, secondo me c'è stata, mi permetto di dire, un po' una montatura mediatica, perché in effetti il divieto di mandare a scuola, di accettare a scuola i bambini delle scuole dell'infanzia e degli asili nido, solo loro non possono entrare a scuola se non vaccinati, è scattato a settembre 2017.
Sì.
Noi abbiamo già decine di denunce di genitori fatte a ottobre 2017, alcuni sono arrivati al TAR, il TAR tra l'altro ha già respinto alcune di queste eccezioni fatte dai genitori, quindi adesso come adesso, il 10 di marzo non era la diciamo così la dogana per vedere chi era vaccinato o non vaccinato.
Era una proroga, era settembre, sì.
No, era, ecco, più che una proroga, erano i genitori che a settembre hanno detto vaccinerò mio figlio, dovevano entro il 10 marzo portare il certificato, oppure nelle regioni, quelle virtuose, ci tengo a dire per esempio il Lazio, la Toscana, la Lombardia, eccetera, era la stessa ASL che mandava alle scuole l'elenco dei vaccinati e non vaccinati. Se per esempio il preside riceve su 100 bambini uno o due non vaccinati, vuol dire che i genitori che avevano detto che si sarebbero vaccinati probabilmente si sono dimenticati, cioè il genitore Novax lo ha detto a settembre, non lo sta dicendo adesso.
No, certo, l'ha detto a settembre, però o forse ha detto sì sì vaccinerò, sa come funziona, sì sì vaccinerò, poi in realtà pensando già di non vaccinare, dice va bene, allora le diamo tempo fino al 10 marzo.
Attenzione, però lo ha scritto sì, rivolgendosi allo Stato e facendo una dichiarazione che ha un valore anche giuridico. In ogni modo non voglio entrare in questo contesto, voglio dire che si sta scontando per quanto riguarda questa legge, ne parlo anche come cittadino, anzitutto una certa frettolosità di fare la legge, soprattutto poi come dire un impatto effetto annuncio mediatico. Lei si ricorda quando a un certo punto nel primo testo del disegno di legge era previsto che si sarebbe tolto tolta la patria potestà a chi non vaccinava, oppure ricordo, si sarebbero messe multe di 7. Ecco, queste qua sono false, sono i tipici effetti annuncio, mi permetto di dire come cittadino della politica, che per fortuna sono stati derubricati, ma la legge sconta anche grosse difficoltà perché è stata fatta in maniera frettolosa.
Ma su quello non c'è dubbio, forse è stata fatta anche in campagna elettorale. Sentiamo un attimo un ascoltatore che è Francesco da Napoli. Buongiorno, ci chiama da Napoli Francesco.
Buongiorno.
Eccoci.
Francesco, salve. Volevo dire una cosa, state parlando molto di presidi, scuole che rifiutano i bambini, eccetera, ma il problema vero è un altro, non è quello. È chiaro che se c'è questa sorta di rivolta popolare contro i vaccini.
Ma che rivolta popolare? Sono 4-5 bambini, sono stati rinviati.
Secondo me lei si dovrebbe informare, perché non è così. Io ho una figlia e desidero vaccinarla, credo che il vaccino sia una conquista scientifica, sociale, e che fa bene lo Stato a imporla, magari non con metodi coercitivi così violenti, ma magari li spinge in maniera più. La domanda vera è perché questa gente si impunta a non vaccinarli? Allora,
faccio
una domanda. Voi continuate ad attribuire all'OMS la spinta, la garanzia della necessità e della bontà di questi vaccini. Lei, signor Milan, dottor Milan, quello che è, conosce qual è il bilancio dell'OMS? Sa chi paga l'OMS? Io queste informazioni ce l'ho perché leggo solo 24 ore. E ho la fortuna, come tanti altri, di avere disponibilità di tempo.
Quindi lei sta dicendo che l'OMS è pagata anche dalle case farmaceutiche. Questo vuol dire, no? Anche dalle case farmaceutiche, questo vuol dire? Anche dagli stati?
No, gli stati del 14%.
Ho capito.
Le case farmaceutiche, ditte private per il
risparmio. Perché lo dica a beneficio degli ascoltatori, per arrivare a dire che quindi l'OMS, in quanto finanziata molto dalle case farmaceutiche, farebbe una campagna pro domo case farmaceutiche. Perché sennò finisca tutto il ragionamento, altrimenti l'idea del complotto non è completa, ecco, non è definita. Va bene, insomma, è la sua idea, Francesco. Cioè, è un'idea anche abbastanza diffusa, Veronica, quella di complotti. L'abbiamo detto noi ironicamente, siamo pagati dalle case farmaceutiche, per quello abbiamo questa posizione. Ovviamente era ironia, spero che la gente abbia capito che
forse
era ironia.
Mi auguro anch'io, non si può mai sapere.
No, perché io l'IBAN lo do anche volentieri, se qualche casa farmaceutica volesse mai.
Ci hai già provato, non ti ha dato retta nessuno, ci hai già provato alla prima tranche.
Comunque, insomma, il nostro ascoltatore da Napoli dice questo. Noi...
No, però il punto, scusami, su questo, anche chi fosse contrario ai vaccini, no? Mm-hmm. E avesse dei dubbi, allora uno discute nel merito come si è fatto i Novax, ma poi prendere il bimbo una volta che la legge è passata, e sulla pelle del bimbo non è la preside che è costretta a rispettare la legge, ma un genitore che lo manda a scuola sapendo
poi,
che verrà mandato via.
Se l'OMS certifica, ma è vero che sono ricomparse alcune malattie, sono morte le persone anche di morbillo, se ora invece il livello vaccinale era sceso, la copertura vaccinale, e ora è risalito grazie a questa legge raggiungendo il 95%, secondo me questa è una cosa positiva. Noi però dobbiamo liberare il sindaco di Sulmona, che ringraziamo molto, Anna Maria Casini. Sindaco, non vogliamo ingigantire poi questa notizia, sono davvero due bambini che hanno creato, o meglio i genitori, questo tipo di problematica, mi sembra di capire lì, no?
Meno andate sulla cronaca, insomma.
Sì, sì. Sì, è una vicenda di cronaca. Va bene, la ringraziamo, sindaco. Sentiamo anche Alberto da Reggio Emilia.
Sì, buongiorno.
Sì.
Guardi, molto semplicemente, non voglio trattare il pro e il contro del vaccino, ma semplicemente l'esclusione scolastica, trattarla in modo facile, semplicistico e anche un po' ironico su un trauma così importante per un bimbo mi sembrava un po' così facile. Credo che sia un trauma molto importante e dovrebbe essere trattato in quanto tale.
Ma lei non crede che il genitore sia...
Mi ricordo di una trasmissione, non so se Radio 24 o quale altra trasmissione, è stata intervistata la senatrice Liliana Segre in quanto così rispetto alla sua le sue vicende personali di quando era bimba, e uno dei temi da lei affrontata da questa senatrice è stata proprio l'esclusione scolastica che ha dovuto subire quando era bimba. Quindi,
beh, perché l'ha dovuta subire? C'è una lieve differenza.
Scusi Alberto, mi perdoni, si fermi un attimo, mi scusi. Se lei paragona Liliana Segre, senatrice a vita, che è stata tolta dalla scuola in quanto...
Scusi, l'ha fatto lei il paragone. Lei.
Adesso mi faccia dire.
No.
Vabbè, allora le devo tirare giù il microfono se non mi fa parlare.
Ascolti
che dialoghiamo, magari dialogando si ragiona. Sì, se lei, come ha fatto, ha paragonato la esclusione scolastica di bambini perché non fanno i vaccini con Liliana Segre, che è stata segregata in quanto ebrea, con le leggi razziali, e ha visto suo padre deportato ad Auschwitz, salutato con un ultimo abbraccio e cremato ad Auschwitz,
è lei
che li ha paragonati, non sono
io. Sto parlando del trauma, io ho fatto il trauma di un'esclusione di un bimbo,
e ha citato come esempio Liliana Segre,
per cui viene escluso, non lo riconosce.
Questo è evidente, ma la responsabilità è del genitore, mi scusi, nel momento in cui la legge passa come tale e si decide che viviamo in una società.
Io ho solo voluto mettere sul piatto
ha messo sul piatto questo, l'esclusione scolastica, il trauma per il bambino, come dice questa mamma di Cagliari, Rusconi, siete voi un po' che causate questi traumi ai bambini, dovreste anche...
Guardi, io trovo veramente indecoroso citare Liliana Segre, io sono stato varie volte ad Auschwitz con gli studenti, a Mauthausen eccetera, quindi voglio dire all'ascoltatore si vada a rileggere un po' la storia e cerchi di essere più, diciamo così, intelligente quando parla anche di fronte a decine di migliaia di persone. L'ultima cosa che volevo dire, i dati ufficiosi del Ministero della Sanità, ieri stavo in una trasmissione televisiva anche appunto col dottor Rezza che dirige quel settore, sono 30.000 bambini e ragazzi, attenzione, anche ragazzi più grandi, cioè di scuola media superiore del primo biennio, che non si sono vaccinati su una massa di circa 8 milioni di studenti, togliendo quelli degli ultimi 3 anni, diciamo 7 milioni di studenti. Su 7 milioni di studenti solo 30.000 non si sono vaccinati. Di questi 30.000 solamente qualche migliaio sono quelli della scuola dell'infanzia e dell'asilo nido che non sono ammessi a scuola, perché i bambini non vaccinati di scuole elementari, medie e medie superiori saranno ammessi a scuola, certo, anche non vaccinati, sì, e pagheranno una multa. Lo trovo un po' bizzarro da parte dello Stato che si faccia questo baratto fra la multa e la salute degli altri bambini.
Questa è stata una delle materie annose di polemica, infatti, no? tra le due ministre che citavo.
È un po' un non senso, però fermo restando che sono poche migliaia di bambini. Poi ha ragione appunto la Veronica quando dice ma è il genitore che ha provocato il trauma, perché sa benissimo che non viene accettata a scuola. Il preside che facciamo? Facciamo fare il preside bizzarro? Il ministro Lorenzin all'epoca disse una cosa che ci fece cadere dal pero, io appunto l'attaccai violentemente anche in televisione, quando disse temiamo i presidi che possano fare obiezione all'applicazione della legge, e io l'ho detto che forse stava scambiando il Ministero della Sanità con l'obiezione dei medici per quanto riguarda l'aborto col preside. Il preside, anche se fosse un novax, deve applicare la legge, sì, altrimenti immediatamente viene messo sotto accusa.
No, ma non c'è dubbio su questo.
Che poi io come genitore porto il bambino a scuola per fargli avere il trauma, perché sono io genitore che glielo è, perché in quel momento
è il genitore. Però insomma, Rusconi, si fermi che dobbiamo andare in pubblicità. Vedi che poi la gente dice anche per Liliana Segre era una legge. Ecco, poi basta buttare il venticello di una castroneria e tutto, per paradossi si può fare tutto. Paragonare la dispersione scolare, l'esclusione scolastica di un bambino traumatizzato con il trauma di Liliana Segre.
E dire che invece sul dire queste eresie non ci sono vaccini, capito?
Non ci sono vaccini, questo no. 9:35 minuti, dai, andiamo un attimo in pubblicità, poi riprendiamo con gli ascoltatori. Chiamateci 800 24 0024 e poi altri funamboli in arrivo.
I funamboli.
Cara mamma, che ti sei lamentata, questo si chiama rispetto delle regole, rispetto della legge. Ciao ragazzi.
Mila, buongiorno anche a te Veronica. Ma se tutti sono vaccinati, che problemi può dare se un qualche bambino non è vaccinato? Punto di domanda.
Beh, Mila, senza entrare nella questione vaccini sì o vaccini no, mie figlie non sono vaccinate, sono entrate a scuola tranquillamente e entreranno a scuola tranquillamente. Basta seguire l'iter di obiezione attiva e la legge ti consente di entrare a scuola tranquillamente. Mia figlia a scuola tranquillamente, alla faccia vostra.
Se è tra 0 e 6 anni non credo, se è di più va bene, ma alla faccia della sicurezza della salute pubblica. Bravo ascoltatore, grazie, grazie.
No, ma poi ci sarebbe un'ultima postilla di riflessione da fare. Se c'è una legge condivisa, funziona così di solito, perché sì, tante volte uno dice, bah, sì, a me mi piacerebbe ammazzare quello perché penso che sia brutto e cattivo, ma abbiamo fatto delle leggi e cerchiamo di sopportarci gli uni con gli altri attenendoci a quelle.
Ah, ma comunque va bene, apprezzo molto il bene comune che ha questo nostro ascoltatore, che pensa solo di fare il bene ai propri figli e non pensa alla salute pubblica. Beato lui. Allora, vogliamo salutare il nostro prossimo funambolo, che è Lorenzo Pesola, è un architetto, è presidente dell'associazione Poveglia per Tutti. Buongiorno architetto Pesola.
Buongiorno a voi.
Allora, Poveglia è un'isola, siamo a Venezia, un'isoletta, piccolina, ecco, però
esattamente, un'isola. È un'isola della Laguna Sud, cioè tutto quell'enorme specchio di acqua che sta a sud della città, sì, di Venezia,
che è come dire oggetto da qualche anno di anche corsi, contro ricorsi, il TAR, perché da quando l'agenzia del demanio aveva indetto un bando per la vendita dell'isola di Poveglia, arrivarono due offerte, tra l'altro una dell'attuale sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e una invece di una colletta tra cittadini e associazioni, cioè voi?
Sì, una collettona, perché una collettona. In poco meno di due mesi abbiamo raccimolato quasi mezzo milione di euro e 5.000 iscritti.
5.000 iscritti e mezzo milione, però il demanio ha detto che le offerte entrambe erano non soddisfacenti, quindi da quel momento
ebbe ragione. L'offerta più alta, quella del nostro contendente, di 513.000 euro per un'isola di 7 ettari e 15.000 metri cubi di costruito, sembrava persino loro un po' scarsa.
Sì.
Diciamo che da allora l'isola, vabbè, un po' io adesso non sono lì, voi lo sapete meglio, è un po' lasciata, un po' abbandonata.
Altro che, dal 1968.
E quindi
lo Stato non se ne cura formalmente da quell'anno là. E poi che è successo? Che i nostri iscritti, come era giusto, in parte hanno richiesto i soldi indietro perché si trattava di un crowdfunding,
sì,
ma il 78% di questi iscritti ci hanno detto no, tenete i soldi e usateli sull'isola. E noi questo abbiamo fatto, siamo messi a lavorare tutto lavoro pro bono, ci tengo a tutto lavoro volontario, ci tengo a sottolinearlo, perché implicitamente ringrazio le dozzine, centinaia di persone che si sono operate in questi anni per l'isola. Abbiamo fatto una richiesta di concessione volendo offrire, regalare allo Stato 400.000 di quegli euro, e dettagliando nei minimi particolari, sia finanziariamente che come progettualmente, una richiesta di concessione di 6 anni.
Sì.
Quella richiesta ci fu negata per ragioni che 3 anni dopo il TAR trova infondate.
Ecco, il TAR non è che vi ha dato ragione, ma ha aperto uno spiraglio, a dire riaprite la questione.
Diciamo, vedo che l'ha letta.
Esatto, il TAR dice riesaminiamo. Ma voi cosa fareste con questa Poveglia?
Allora, noi abbiamo c'è un programma che chiamiamo, come dire, fase zero, perché è quello, come dire, di minima per poter perimetrare una zona che è pericolante, dove al momento i cacciatori di fantasma si espongono a pericoli di ogni genere.
Ah, sì, perché ci sono i fantasmi, vero?
Sì, esatto. Cioè, questa tradizione inventata dagli anglosassoni ha preso piede ed è considerata da persone che non, come dire, che sono ignoranti, non sono mai state a Venezia, uno dei luoghi più spettrali del mondo.
Ma che fantasma ci sarebbe? Che c'è anche...
Loro sono inventati una storia di esperimenti sui pazienti. L'invenzione ha trasformato quel luogo in un ospedale psichiatrico che non è mai stato.
Che non c'è mai stato.
Esatto, l'invenzione ha creato un medico sadico che faceva esperimenti, diciamo, di tipo nazista su questi poveri pazienti, quindi, e qui però ha preso piede effettivamente.
Vedi le leggende metropolitane.
Esatto, è da studiare, perché sono in tanti
al di là di come finirà, è bello che dei cittadini dicano gestiamo noi l'isola, cioè è un bene comune.
Ma quale sarebbe l'idea, il sogno? Cioè farne che cosa?
Il sogno è di sottrarre questo pezzo di territorio, di città, alla mercificazione imperante, che non sembra avere oppositori, a cui questa stessa città si sta sottoponendo. Cioè sta diventando difficile trovare uno spazio in cui sentirsi semplicemente cittadini e non clienti.
Ok, ma per fare che cosa? Ecco, cioè, perché...
Allora, noi abbiamo un programma, come dire, di Mima, che prevede una sorta di foresteria della laguna, una marina per mettere alle barche, che comunque durante il periodo estivo abbondano attorno all'isola, perché c'è la profondità giusta per permettere il diporto, un parco pubblico, forse un ristorante, un posto dove mangiare, un luogo in cui ci possa essere semplicemente
Salotto cittadino, un'isola salotto cittadino.
Ma qualcuno ci andrebbe a stare di queste persone che hanno fatto la colletta con lei?
Abbiamo un gruppo che si è detto disposto ad abitarci, cioè, non c'è un servizio pubblico, non c'è un collegamento quotidiano con il resto del Lido, soprattutto, che è quello lì vicino, ma la Mocco è la città con cui anche storicamente quest'isola è da sempre legata. Abbiamo in mente alcuni sistemi con delle collaborazioni tra remiere, società diportive di imbarcazioni, per collegarla in maniera un po' la terraferma.
Facciamo così, Peso, la voce, sei anche architetto, e architetto, quindi può avere dei progetti per quest'isola di Poveglia. Teniamo sotto controllo la situazione. Per il momento Lorenzo Pesola la ringraziamo. Cerchiamo di capire che cosa succederà a quest'isola di Poveglia. Ci ha incuriosito l'idea di cittadini che vogliono in qualche modo prendersi cura di un'isola, un'isoletta veneziana. Allora andiamo a sentire il traffico e poi il nostro funambolo Manera.
I funamboli. Me in a special school, 'cause I am such a fool, and I don't need a single book to teach me how to read. Who needs stupid books? They are for petty crooks, and I will learn by studying the lessons in my dreams.
Sono d'accordissimo anch'io con voi. Potete per cortesia avvisare le grandi compagnie farmaceutiche che anch'io sono d'accordo, per cui magari se scappa qualche soldino anche per Claudio da Padova, grazie mille.
A proposito di vaccini, stamattina guardavo in TV, parlavano di immunità di gregge. Allora ho la conferma che ci hanno sempre preso per pecore.
E allora l'ultima parte della prima ora dei funamboli, siamo qui come sempre a parlare di politica. Leonardo Manera,
abbiamo ripreso il gusto per la politica, anche gli italiani erano a fare le code ai seggi e anch'io controvoglia mi sono fatto trasportare da questa nuova atmosfera.
Controvoglia?
Sì, controvoglia, mi ero disamorato invece a vedere che c'è questa atmosfera così che ferve, si dice che ferve?
Ferve.
Che ferve intorno alle possibilità del futuro, mi ha così appunto controvoglia reso partecipe di questa nuova dimensione.
E allora oggi vogliamo riscoprire il nostro Leonardo Manera inviato d'assalto.
Io spesso vado in corso Buenos Aires, qui
ma
a Milano.
Sempre lì in corso?
Perché è abbastanza vicino a casa mia e c'è una varietà umana interessante. A capire se gli elettori sono soddisfatti della situazione politica che si è creata ed eventualmente se gli elettori fossero al posto del presidente Mattarella a chi darebbero l'incarico.
Pochi giorni fa si è votato, vediamo a chi darebbero l'incarico di formare il governo i cittadini qui in corso Buenos Aires a Milano se fossero loro il presidente Mattarella.
Aspetterei che i DS si spacchino in due e poi si fa il governo con metà dei DS.
Sì, sta parlando, si chiama così queste 5 Stelle, ma guarda questa parte, Mattarella è fuori di testa. vuol dare al governo 5 Stelle e il PD.
A chi darebbe l'incarico di formare il governo?
Se fosse...
Se lei fosse Mattarella.
Ah!
Sa chi è Mattarella?
Sì, è il presidente dell'Italia.
Pia, com'è Mattarella? Una persona vivace, come la trova?
No, molto molto intellettuale, vivace.
Ma io spero, dopo che abbiamo visto Renzi cosa ha combinato, andiamo con le 5 Stelle che sono fuori di testa quelli lì. Chi è che paga adesso il reddito di cittadinanza?
Lei sa che dovrà pagare il reddito di cittadinanza per
questo? Questo è il fatto.
E dovrà mettere dei soldi suoi per mantenere quelli che non lavorano.
Capito.
Le fa piacere questo?
No, mi sono fuori dalle grazie di Dio, guarda. Se Mattarella fa delle roba del genere, ce la fa la rivoluzione. No, andiamo ancora a fare le elezioni. Però che gli industriali, dopo che hanno parlato con Berlusconi, hanno votato tutti.
Sta già mettendo mano al portafoglio per il reddito di cittadinanza.
Vabbè, saluto.
Salve.
Mattarella è il morto vivente, per carità, buttalo via.
Se lei dovesse votare, per chi voterebbe?
La verità, questa volta pure Salvini.
Ci dica un politico che le piace, italiano.
È Salvini, è carino, si è giovane.
Le piace proprio esteticamente?
Pure, ma penso che, credo che farà qualcosa.
Sono italiana.
C'è un politico italiano che le piace?
Salvini se ha vinto, allora mi piace.
Dico, ma se lei fosse il presidente Mattarella?
Alla destra.
Alla destra?
Sì, signore.
A lei piace Mattarella?
I comunisti non mi vanno proprio per niente.
Ma ormai non ci sono più i comunisti, non esistono più.
Ma tiriti via, va, non esistono più. Sono padroni di tutte le scuole, sono padroni.
Però si stanno estinguendo politici.
Del Palazzo di Giustizia, sono padroni. Fanno quello che vogliono.
A lei piace Mattarella?
A me non vanno i comunisti.
Le piace un po' Gentiloni?
Eh?
Le piace come Gentiloni?
Per l'amor di Dio. Ma sa cosa ha detto? Che gli italiani la smettono di fare le cicale.
Di sperperare il denaro.
Ma
lei sarà, adesso io vedendola così, lei un po' è uno che sperpera un po' di soldi.
Io sperpero.
Sì, avrà dei vizi.
Senta, sperperare è un conto, ma spendere in un'altra maniera. Allora, io le dico la verità. Io ho lavorato 35 anni in un quotidiano. Mi sono fatto il culo, una mia scelta, per l'amor di Dio, guadagnavo e spendevo.
Aveva dei vizi un po' pesanti?
Non ho vizi pesanti.
Droga?
Io cambiavo macchina ogni 2-3 anni.
Per andare con delle prostitute?
Prostitute? Mai.
A me non vanno i comunisti.
Non voglio i comunisti.
Effettivamente è abbastanza chiara la posizione di questo cittadino.
Sono passati 60 anni, ma insomma siamo sempre lì, no? Fascisti e comunisti.
Abbiamo ritrovato i comunisti, sì. Abbiamo ritrovato i comunisti.
Ebbene,
non c'erano
sì.
Più e li abbiamo ritrovati.
Ebbene sì, ma è straordinario. No. Sono tutte vere, eh?
No, ma io mi sento ogni volta, mi sento male.
Sono vere,
guarda,
queste persone.
Sto ridendo da sentirmi male.
Va bene, c'è Adriano.
Io voglio andare a Corso, sì, Buenos Aires, ma dici,
sì,
che se vado
Manera,
lì
c'è Adriano dalla provincia di Teramo, lo ringraziamo perché lì da un po', ma Adriano, grazie, ci dica.
Allora, chiamo perché si è parlato tanto di leggi, di norme, di rispetto delle leggi da parte dei cittadini per questa legge dei vaccini.
Sì.
Va bene, però lo Stato e cioè le istituzioni, anche quelle del territorio, quindi sindaci, quelli che amministrano le scuole dovrebbero fare altrettanto. Io ho chiamato perché ho sentito il sindaco di Sulmona che parlava di leggi, di regolamenti, di norme, di rispetto, di inflessibilità. Va bene, però vorrei che la stessa inflessibilità fosse utilizzata anche diciamo dagli altri sindaci dell'Abruzzo e comunque delle regioni colpite dal sisma nell'applicare la legge che dice che le scuole devono avere un indice di vulnerabilità sismica almeno pari ad 1, perché altrimenti i nostri figli potrebbero rimanerci sotto, come è successo a San Giuliano di Puglia. Io ricordo che in Abruzzo sono morte 300 persone, all'Aquila e ad Amatrice in provincia di Rieti sono morte
Adriano,
anche altre 300 persone.
Lei ha ragione, come sente la sigla dobbiamo andare al giornale radio. In questo caso si parlava di un'altra legge, ma quello che lei fa, cui fa riferimento rispetto di quella legge, è sacrosanta. Però è un'altra questione, ben più tragica peraltro. Il giornale radio.
19 marzo, festa del papà. Festa che celebreremo domenica prossima con una puntata speciale dei Padri Eterni.
E per questa puntata abbiamo bisogno del contributo delle figlie e dei figli.
Eh sì, perché ci siamo chiesti, ma come se lo immaginano il posto di lavoro dei loro papà?
Questo invito quindi è per tutte le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi. Raccontateci come pensate che sia il luogo in cui vostro padre lavora, come è fatto, che colori ha, quali oggetti ci sono. Aiutateci a capire meglio che lavoro facciamo.
Inviateci quindi i vostri disegni all'indirizzo mail padrieterni@radio24.it oppure i vostri messaggi vocali via WhatsApp al numero 349-238-6666 con l'hashtag Padri Eterni.
Disegni e parole per festeggiare la festa del papà, domenica alle 11, ovviamente su Radio 24.
I funamboli.
Scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream.
Oh, Manera, ma dove si andava a fare l'intervista? È il riopero.
Funamboli, non avete ancora capito? La gente non ha abbastanza fame. Se avessero un po' più fame, non penserebbero più alle vaccinazioni.
Signor Mela, non dia il bonifico per le case farmaceutiche, che tanto la pagano in supposte.
Eccoci qua, alle 10:09 minuti e entriamo con la seconda ora dei funamboli. Scusami, che c'è? Il clima? Ti piace il clima di tensione?
Le supposte possono essere utilissime. Ma perché infatti, questo? Infatti. Tanto i bambini si mettono le supposte perché sono meno invasive sull'apparato gastrointestinale. Tu comunque l'aria da bambino ce l'hai, quindi possono esserti utili.
Bene, insomma. Allora, i nostri ascoltatori sono arrivati, devo dire, poco. Siete pagati, siete prezzolati, siete... state un po' calando, inviterei un bel mail bombing.
Sempre sulla tua.
Sì, un mail bombing, alessandro.milan@radio24.it. Oppure il nostro preside, rusconi@anp.
Guarda come se la ricorda. Non gli è parso vero di fare il mail bombing a Rusconi, eh?
O anp.com, mo adesso non
ecco.
Lo so. Secondo me è anp.it, dai, va. Allora, signori, alle 10:10 minuti, Veronica Gentili è una appassionatissima. Ieri l'ho vista, combatteva da Belpietro con Romano. C'era ieri Romano del PD. Lei è appassionatissima, vuole sapere tutto di questo passo, passettino, passettello che faremo fino alla formazione di un governello. Chi lo
Ma
sa?
Ma tu, tra andare anch'io al cinema a vedere un film di quelli... O stare a casa a guardare la direzione da... No, adesso facciamo meno. A guardare la direzione del PD, sì, cosa preferisci?
Guarda, se il film è, non so, il cinema polacco. Dobbiamo fare un annuncione. Signori, alle 10:45, a grandissima richiesta, torna il cinema polacco. Ma ve lo ricordate? Il cinema polacco.
Vedi che c'è anche qua roba che può farti rivalutare la direzione del PD.
Però se volete suggerire il primo atto che deve fare il governo, eccolo qua.
Hai una proposta per il nuovo governo che si insedierà dopo le elezioni? Un provvedimento che ritieni prioritario? Allora telefona all'800-24-0024 e proponi il tuo primo atto. Quello che faresti tu se fossi il nuovo Presidente del Consiglio. Primo atto, l'Italia che vuoi tu. 800-24-0024.
Eccoci qui, chiamateci. Adesso però è il momento del funambolo del giorno. Che è un ingegnere, si trova in Norvegia, Danilo Costamagna, buongiorno.
Buongiorno, mi sentite?
Benissimo, sembri qua dietro l'angolo, è fantastico.
La Norvegia è collegata divinamente bene.
Ingegnere di Cuneo, sei in Norvegia dove esattamente?
Sono in una città che è vicino a Oslo, che si chiama Drammen.
Drammen.
A circa mezz'ora di macchina da Oslo.
A Drammen, mezz'ora di... C'è una peculiarità. Allora, Danilo Costamagna ha lasciato le Langhe
terra di grandi, insomma, ricchezze enogastronomiche, eno, ma anche
subito l'acquolina.
Soprattutto enologiche, vino,
no, anche
vino,
gastronomiche, anche gastronomiche, perdonami.
Assolutamente.
Ho fatto un tour enogastronomico che è ancora rotolo, se ci penso.
Però Danilo Costamagna ha deciso di portare in qualche modo la bellezza, la fierezza, l'enologia delle Langhe, solo che si trova in Norvegia, ecco, non uno di quei paesi dove brilla il sole tutto l'anno. E come va?
Ma soprattutto,
Danilo,
perché uno che voleva fare questo è andato in Norvegia? Perché
vabbè,
la domanda
secondo
è
me per amore, dai.
È sempre quello per che amore. Ci frega tutti, eh.
Guarda, ci sono tante domande.
Sì.
La risposta prima, le cose nella vita incominciano in un certo modo e poi prendono un'altra direzione. È iniziato per un percorso di studio e poi è proseguito per causa di amore, sì.
È sposato.
No, l'amore è arrivato dopo, sì. Quindi. Prima
sì, è arrivato dopo, ah. Sì. E il vino è arrivato anche dopo.
Ecco, il vino, cioè attenzione, perché Danilo Costamagna è l'unico produttore di vino italiano in Norvegia, anche perché uno pensa, accidenti, come si fa a coltivare la vite in Norvegia?
Si può.
Come?
Guarda, ci sono delle piante che si chiamano ibide, che conoscono già in Europa, utilizzate in Germania per esempio, che resistono bene alle temperature invernali e hanno un percorso di crescita più rapido e riescono a maturare nel clima. Poi dicevi c'è poca luce, in Norvegia non è proprio così, guarda, se fai un giro in Norvegia, d'inverno c'è poca luce,
sì.
D'estate è al contrario.
D'estate per tantissime ore c'è la luce.
Esatto.
Però il sole riscalda come
guarda, temperature medie sono più basse, in media sono magari 5-10 gradi più basse, ma queste piante riescono a crescere con basse temperature.
Ecco, sì. Questa è la forza. Piante ibride che resistono a temperature più fredde.
Sì.
Com'è questo magari vino? Cioè, che sapore
esatto.
ha?
Che vino è?
Guarda, come molti vini, nei climi freddi, avendo notti abbastanza più fredde sulla temperatura del giorno, mantengono molti profumi, profumi intensi.
Ah, sì, hanno molto un bouquet molto, molto intenso.
Sì, a volte può essere un problema se non riesci a controllarlo, quindi bisogna trovare il tipo di vinificazione adatta. Per il momento abbiamo visto che è molto adatto questo tipo di uva per fare vini frizzanti.
Quindi sì, frizzanti, sì. Non fermi. E infatti
anche fermi. Sì,
per questo
sì,
i nomi sono, so che i nomi che hai dato sono Andante, Allegro, Allegretto, Adagio, sì. Perché
l'abbiamo,
ti piace la musica classica.
Chiaro, nomi musicali.
Chiaro.
Bisogna avere una nota musicale italiana, sì, per chi capisce.
Ma il mercato è per lo più norvegese, nel senso che è un buon vino che loro consumano lì, o lo esporti altrove?
Guarda, per il momento l'obiettivo è entrare in vendita nel mercato norvegese,
sì.
Anche perché, se voi sapete, la Norvegia ha per il momento un mercato chiuso perché non fa parte dell'Unione Europea.
Certo.
Da un certo punto di vista è un vantaggio per me, perché...
costerebbe molto importarli dall'Italia, no?
E poi diciamo i prezzi sono abbastanza alti, quindi non dovendo competere col mercato europeo, cercherò di avere dei prezzi abbastanza alti, perché è un prodotto di nicchia, ecologico, la meccanizzazione è limitata, in questo senso va valorizzato.
No, ma è straordinaria questa cosa, cioè produttore di vino in Norvegia. Qui dovremmo rispolverare immediatamente la rubrica, tu non la conosci Danilo, la rubrica
no, purtroppo.
Averò che te serve, cioè Veronica,
che
perché
io.
Veronica ha subito detto io voglio una bottiglia, cioè, te ne prendi, te ne vai in Norvegia a Drammen,
sì,
vicino a Oslo,
sì,
ci sono gli aerei, ormai
però,
low cost,
Danilo,
e vai a trovare Danilo,
guarda,
e la consumi lì.
Ascolta Veronica, perché qui Alessandro delira. Io vorrei molto testare una
ma
bottiglia di questo vino.
Ma
Danilo,
che sono
un amante dei vini fruttati,
non
molto aromatizzati.
Nulla.
Guarda, non è delirio, perché siamo, non per fare pubblicità, ma stiamo organizzando,
sì?
Come si dice in inglese, dei cabin.
sì, dove puoi magari dormire in mezzo alla foresta norvegese, bellissima, vista sul fiordo, e poi ti svegli, se vuoi, a pranzo, sì, assaggiare il vino.
Danilo, Danilo, sia chiaro una cosa, allora si paga l'aereo, allora, si paga la trasferta, si paga l'alloggio, allora, al limite
tu,
la bottiglia gliela puoi far assaggiare così.
Tu hai, ma Danilo, quando limite, è questo weekend nel fiordo che io sto per prenotare?
Quando te lo paghi? Quando ti prenoti l'aereo, te lo paghi?
Ci mettiamo d'accordo dopo il programma radio, è meglio.
Va bene, perfetto, va bene.
Perfetto, dopo chiamo Danilo per andare nel
fiordo. Va bene, dai, Danilo Costamagna, no, è stupenda questa cosa, cioè produttore di vino, ingegnere, che per amore è lì in Norvegia e ha deciso, voglio sfruttare tutta la, come dire, anche la perizia acquisita, ma sei di famiglia nelle Langhe, siete produttori di vini oppure sei
Guarda, mio nonno faceva il vino per consumo proprio.
Ah,
sì,
per consumo proprio.
Sì, non ha mai prodotto commercialmente, però sono cresciuto con mio nonno a fianco alla vigna. Sì,
però è straordinario, cioè il primo praticamente della famiglia che va in Norvegia per produrre il vino dalle Langhe.
Paradossalmente, parlando con i miei genitori, dicevano, ma cosa fai, sei impazzito, sai? E quindi qui nelle Langhe vendiamo i vigneti, non ce la facciamo più. Guarda, forse è un conto corrente, ma guarda, il mondo sta cambiando, il clima sta cambiando, se hai sentito, ci sono case importanti nello Champagne che comprano i vigneti in Inghilterra. Sì. E quindi sai, il clima con combinazione con questi nuovi tipi di piante, l'evoluzione biologica,
si può fare tutto.
Chi lo sa, chi
si
lo
può
sa
fare,
sì,
tutto.
Sì,
caro Danilo, sì, Costamagna, sì, davvero tanti in bocca al lupo anche per, insomma, l'espansione del mercato a livello norvegese, produttore di vini in Norvegia.
Questo vuol dire che ovunque può nascere quello che tu vuoi far nascere, sì, basta avere la determinazione, un
si chiama
po' di
captatio benevolenza la tua, ma comunque l'aereo te lo devi pagare comunque.
Oh, ma tu, non è possibile che poi mi metti anche i bastoni tra le ruote, non solo non porti più avanti la rubrica vero che ti serve, ma ti sei anche messo ad osteggiarmi mentre cerco di fare affari, perché di affari si tratta.
Si tratta di biechi affari, il traffico.
I funamboli. Let them all pass after
that remarks. Milan, fai proprio ridere. Parli di salute pubblica e non ti interessa assolutamente nulla della salute del singolo cittadino. I medicinali non sono per tutti uguali, hai capito?
Potete dire a tutti quei geni che parlano di multinazionale farmaceutica che ci guadagnerebbero tantissimo se ci ammalassimo tutti di morbillo e poliomielite. No, non lo sanno. Poveri stolti, poveri!
Ciao Radio 24! Io non voglio i comunisti!
Non male. Io non voglio i comunisti! Allora, ma sì, guardate, basta questa cosa delle case farmaceutiche. Come ha detto l'ascoltatore, se ci guadagnano molto meno sui vaccini e molto di più a curare le malattie che sarebbero più diffuse con i vaccini. Poi, cos'è la salute pubblica? Sì, capisci, la salute pubblica. Caro ascoltatore, tu proprio hai la visione molto del particolare, no? Ti curi della salute di un cittadino, non mi curerei io della salute di un cittadino, infatti mi curo della salute della comunità. Mi sembra un po' più egoistica la tua di posizione che
sapevo
quella di
sei,
occuparsi della comunità.
Ascoltatore, me l'hai fatto arrabbiare.
Ma no, nel senso, sì, dopodiché è vero, siamo in un mondo profondamente egoista, quindi uno, se sto bene io, stanno bene i miei figli, fanculo tutto il resto. Questo è un concetto molto diffuso.
Sai qual è
molto
la fregatura,
diffuso,
però?
Lo capisco. Lo
che
capisco.
Se stai bene tu e sta bene tuo figlio, e chi se ne frega degli altri, poi gira la ruota.
Appunto.
E se tutti fanno così, poi alla fine c'è il momento in cui stanno bene il figlio di qualcun altro e il tuo no. Questa è la.
Esatto. E poi ti lamenti e frigni.
No, e poi dici io, il senso dello Stato, gli altri, la comunità.
Vabbè, allora, cari ascoltatori, c'è Gianni da Milano che ci chiama l'800 24 00 24. Per che cosa? Per il primo atto da fare, Gianni?
Ciao, io il primo atto che farei, ve lo devo dire, io sono Gianni Marchi di Milano e vi devo dire il mio primo atto che farei da Presidente del Consiglio.
Sì, certo.
Allora, io sono appena tornato da Phuket in Thailandia, che è un'isola tipo grande, bellissimo, tipo l'isola d'Elba, sono 40 km di lunghezza e 25 di larghezza, dove in un anno hanno avuto circa 20 milioni di turisti. E loro cosa hanno fatto adesso dal 1 di gennaio? Hanno tolto la possibilità di fumare sulle spiagge, perché con 20 milioni di turisti, se facciamo un calcolo, mettiamo che 19 milioni di turisti non fumino e un milione di persone fuma, facciamo una sigaretta al giorno di questi turisti buttata sulla sabbia, sono un milione di mucchi buttati nella sabbia. Moltiplicateli per tutto l'anno.
Sì, sì, certo, certo. Quindi hanno vietato di fumare sulla spiaggia. E tu lo faresti come primo atto?
Immediatamente. Sapete quant'è la multa dal primo di gennaio? Se un palanghe, sarebbe un turista, fuma, viene beccato dalla polizia, circa 4-5 mila euro.
4-5 mila euro, bravi. Thailandia, Phuket, bravo, grazie Gianni, per me sei presidente del consiglio nominato a vita, non voglio rispolverare Vittorio Feltri sui mozziconi di sigarette e su dove dovrebbero andare a finire, chi si lamenta, ma uno non sa dove metterli i mozziconi di sigarette. Vittorio Feltri aveva un suggerimento che però in questo momento non potete immaginare, ma non lo facciamo risentire. Allora, però dobbiamo presentare il nostro prossimo funambolo, perché c'è stata una disfida sulla pizza, patrimonio dell'UNESCO. Perché Cracco, il famoso chef Cracco, ha fatto questa pizza che è stata
a parte che
costa 16 euro.
Ma così brutta? A me non sembra brutta.
Ma infatti è stata criticata a dire: ma è brutta, gli ingredienti buttati qua e là. Ha una fisionomia.
Ma non capisco. Quando butti un po' le cose messe così è come quando fingi di essere un po' casual. Mi sono buttato addosso la prima cosa che ho trovato. Ci metti 4 ore.
Comunque, questo ha fatto scatenare un putiferio, soprattutto anche di molti napoletani. Insomma, la pizza, Napoli. Salutiamo Marino Niola, che è docente all'Università di Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, anche sui riti della gastronomia, l'antropologia delle arti e delle performance e i miti. Buongiorno professor Niola.
Buongiorno a voi.
E grazie. Allora, ma questa pizza di Cracco fa davvero schifo alla vista? Questo...
Ma non lo so, diciamo che è una pizza surrealista, un po' d'avanguardia, no? Quando le avanguardie artistiche fecero le loro cose, rivoluzionarono l'arte, certo i ben pensanti e i puristi arricciarono il naso, non è detto che avessero ragione. Sicuramente non assomiglia al modello classico della pizza, no? Però poi bisogna giudicare il sapore, perché io non mi curerei troppo dell'aspetto della pizza. Il sapore, casomai qualche altro arriccia il naso sul fatto che costi 16 euro, ma questa è una cosa che riguarda la legge della domanda e dell'offerta. E quindi
uno va da Cracco e sa che
ma
spende,
certo.
Ma tra l'altro è stata anche, qualcuno dice, una bellissima mossa di marketing, fare vedere questa pizza che sicuramente un po' colpisce alla vista, e quindi tutti a parlare.
Ma certo, perché in questo momento, dopo che l'UNESCO ha proclamato l'arte dei pizzaioli patrimonio dell'umanità, in tutti i giornali del mondo si parla di pizza, una persona intelligente e abile come Carlo Cracco ovviamente non può non cavalcarla. A questo punto si dirà: il mio bagno, il mio living, la mia pizza.
Il mio bagno, il mio living, la mia pizza. Straordinario, effettivamente.
No, ma più che altro c'era da aspettarsi che Cracco dovesse metterci un minimo di estro, di creatività, che piaccia o non piaccia, ma non poteva fare proprio la margherita classica.
Qui però c'è il grande dibattito, cioè, perché sulla pizza, voglio dire, quando uno, c'è davvero da inventare anche con estro e creatività.
Però se sei Cracco, altrimenti dici: mi mangio una margherita, la pago 5
euro.
Infatti,
forse se sei Cracco non devi fare la pizza, non lo so, Niola, forse sì.
Oppure la fai perché fai la variante d'autore di un piatto universale, diciamo, che adesso è effettivamente uno del cibo planetario per eccellenza. E diciamo che in tutto il mondo, in nome della pizza, si fanno delle nefandezze incredibili. A Ulaanbaatar in Mongolia la fanno col montone, voglio dire.
A Ulaanbaatar, ma che fanno col montone? Cioè?
La pizza col montone, con i pezzetti di montone.
Sopra,
una cosa raccapricciante.
Ma quello
negli Stati Uniti la fanno con l'ananas,
sì,
sopra.
Negli Stati Uniti si sa.
Con l'ananas, anche con l'alligatore, si sa di tutto.
Com'è,
si
buono tutto, l'alligatore? Però...
No, fa schifo.
Che ne sa, professor Niola? Ha assaggiato l'alligatore? Non...
Sì, l'ho assaggiato. E detto questo, la pizza è come una specie di hardware gastronomico compatibile con qualsiasi software, e questa è anche la ragione della sua fortuna planetaria.
Sì.
Effettivamente sì, e quindi bisogna capire però se esiste una dose di creatività o fin dove bisogna spingersi. Effettivamente sulla pizza all'ananas è un dibattito anche in America, credo, anche
sì,
perché
sì,
lì
sì, come no.
Il dolce salato, insomma.
No, ma ci sarà anche un problema di gusto, io credo, in questa pizza, nel senso che forse ha un sapore anche un po' diverso, credo che sia praticamente scrocchi
a
molto.
A me colpisce la pasta, infatti, la pasta così non l'ho provata, ma a vista sembra una pasta integrale, scura.
A guardarla così si piena di semi, quindi fa anche un po', è un po' ammiccante.
Detta così, Veronica, no, sembra che una roba una ciofeca.
No, te lo giuro, io la guardo l'acquolina in bocca, guardala,
piena di semi.
Guardala.
Ma infatti,
a me sembra bella, sembra anche un po' una tela quasi.
La pizza
sì,
surrealista.
Sì, amica anche al salutismo contemporaneo.
E questo stavo dicendo, che con tutti quei semini ci saranno semi di camut, semi di lino, un po'...
E ma è da lì che sono nate le critiche, dice, cosa c'entra con la pizza margherita o con la pizza più o meno classica, tutto ciò? È da lì che è nata la disfida.
Vedi, dicono che è come se fosse una sorta di frisella molto leggera e croccante, condita con eccellente sugo di pomodoro. Che fame, va bene. Sugo di pomodoro San Marzano e fette di mozzarella di bufala.
Secondo me in tutto questo, professor Gnola, forse lo scandalo è proprio di 16 euro. Però vai da Cracco, esatto. E sai cosa trovi.
Certo, appunto, sai che non vai in una pizzeria né in un ristorante economico. Quindi è inutile scandalizzarsi di questo. Quindi io direi che sicuramente questa cosa farà molto bene a Cracco.
A Cracco, certamente. Comunque chiaro. Non la sconvolge, ecco, per concludere. Non
no,
la sconvolge questa.
Assolutamente no.
Questa cosa. La pizza è un patrimonio dell'UNESCO, ma insomma ognuno può...
Dopo aver mangiato la pizza Bollywood in una...
Bollywood.
Com'era?
Ma qual è la peggiore, la peggiore che ha provato? La peggiore proprio.
Allora, la peggiore l'ho provata a Salonicco ed era una pizza cotta in tegamino. Con piselli, uovo sodo, c'era di tutto, come avrebbe detto Woody Allen in Manhattan, mancava solo il cocco.
Ma professore, ma lei perché ha fatto questo tentativo di suicidio a Salonicco?
È perché io ho quella specie di sadomasochismo,
giusto,
per cui
giusto.
Quando vado in giro, non vado mai nei ristoranti italiani,
no.
Però la pizza mi viene voglia di assaggiarla, per vedere fino a che punto si può arrivare.
Ah, cioè lei vuole scavare un po' in basso.
La sua è una vocazione all'onniscienza antropologica,
esatto.
Questa è la verità.
Esatto. C'è una bella moussaka, poteva fare una bella, invece no. Insomma.
Si beveva
no,
un uzzo e due
keftedes,
se invece no, la pizza è ripassata al tegamino con i piselli.
Con i piselli e le uova.
E le uova.
Certo che quella al montone a un lambatore effettivamente.
Quella però forse un assaggino andrebbe fatto.
Va bene, Marino Gnola, noi la ringraziamo moltissimo per essere
grazie
stato con noi, per la competenza e anche la simpatia per aver affrontato questo argomento sulla
pizza. La invitiamo
pizza
a mangiare
Cracco,
una pizza
da
Cracco.
Paga
certo.
Veronica Gentili.
Vabbè, dai,
non c'è
su.
Problema.
Se 16 euro per tre, fammi fai conto.
Allora
vabbè.
Facciamo una cosa, per sì, certo, 16 euro, poi dopo ci vuoi mettere da bere.
C'è insomma. Un goccetto che non te lo fai, capito?
Non vuoi mica Cracco, avrò che ti serve da Cracco. No.
Si chiama?
No. Vabbè,
caro Cracco.
Un po' meno.
Ho difeso la tua pizza perché dopo le aziende farmaceutiche, qualora non mi bastasse il bonifico che mi verrà versato, pensavo di prendere una quota del ristorante o in alternativa farmi dei ticket per venire a cena lì finché sto qui a Milano.
Solo la pizza, Cracco, le serve gratis. Per il vino lo porto da casa dalla Norvegia, non
evidente.
Si preoccupi.
Ma la cassa, gli hai detto dove mandarmela di vino?
Vabbè, dai.
Perché che Radio 24 non li prendono i pacchi giù di sotto?
No, dopo diamo un indirizzo
di casa. Che seccatura.
Andiamo alla borsa, va.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta i Funamboli. It's a bit early in the midnight hour for me
to go through all the things that I wanna be. Il vino norvegese è su tutte le tavole. Servo ristoranti non sanno neanche dov'è la Norvegia, enoticamente parlando. You know I'm blind, so
why do you disagree? Sono ormai una quarantina d'anni che tutti i piatti della nostra cucina classica, ma anche di alcune cucine straniere, vengono scomposti. La moda io l'ho conosciuta da alcune trovate di Gualtiero Marchesi. Carlo Cracco ha fatto la stessa cosa con la pizza. Scomposta, destrutturata, chiamatela come vi pare, ma il trucco è sempre quello.
Se fossi il primo ministro, come primo atto del nuovo governo ripristinerei l'Istituto Luce, e poi nominerei tre podestà, uno per il nord, uno per il centro e l'altro per il sud.
Allora, la vicenda vaccini, devo dire che tantissimi anche hanno risposto in audio a quel signore che ci aveva chiamato dicendo: alla faccia vostra, io porto le mie figlie non vaccinate a scuola, alla faccia vostra, non sapendo che chi rischia sono le sue figlie. E quindi voglio dire, ma mi fermo qua, mi fermo qua. C'è Sebastiano da Siracusa, buongiorno.
Sì,
eccoci.
Buongiorno.
Eccoci.
Buongiorno, sono molto onorato, complimenti.
No, siamo noi onorati. Per carità, siamo noi onorati.
Sentiamo questa voce da Siracusa, siamo onoratissimi.
Che ci dice?
Io dicevo, questo come primo atto era come dire, come una sfida. E diceva che io non ho mai votato Berlusconi, ma una cosa precisa l'aveva detto, il ponte di Messina, sullo stretto di Messina. Ci avrebbe messo in mostra in tutto il mondo della capacità dell'Italia che ha, perché l'Italia è una veramente è grande, una forza, avrebbe portato molto lavoro. E non parliamo e non diciamo qua in Sicilia c'è la mafia eccetera eccetera, perché il MOSE che hanno fatto a Venezia, quanti soldi si sono mangiati, hanno rubato.
Quindi dice il ponte sullo stretto, questo come primo atto, Sebastiano.
Sì, signora, sì. Avrebbe dato molto lavoro. Perché tutti questi inciuci del Movimento 5 Stelle, reddito di cittadinanza, che sanno che non è possibile, almeno lavorare, come ho lavorato io dall'età di 9 anni.
Va bene, Sebastiano, questo è il primo atto che farebbe da Siracusa, devo dire, non ha votato Berlusconi, ma vorrebbe questo. Però certo, la questione col Mose, si sono rubati i soldi, insomma, siamo un po' sempre abituati al fatto che quando c'è un'opera pubblica poi c'è anche qualche sperpero di denaro, eh? Qualche denaro si perde un po' tra un appalto e l'altro. Abbiamo recuperato, era caduta la linea, Tano dalla provincia di Milano, c'è, buongiorno.
Buongiorno.
Prego.
Buongiorno, sono Tano,
sì.
Tano Simonato.
Bene.
Salve Tano.
Prima stavate parlando di Cracco,
sì.
Della pizza di Cracco.
Mm-hmm.
Vorrei fare una piccola premessa. Al di là che il Cracco debba farla o meno la pizza, al di là che piaccia o meno questa pizza, il prezzo non è dovuto agli ingredienti o alla qualità degli stessi, ma è dovuto al fatto che Cracco ha 25 persone da pagare,
sì.
Se non 40, paga un affitto esorbitante.
Sì, ma poi è normale che una pizza da... E poi è Cracco, insomma.
Al di là di ma il fatto che sia Cracco o meno, cioè Cracco potrebbe essere benissimo un ristoratore o un pizzaiolo con 4 persone da pagare, sì. La pizza la mette 6 euro.
Sì.
Se invece ne hai, come ho detto prima, è chiaro che è Cracco. Poi se ci mettiamo anche che è Cracco, avete detto che costa 16 euro?
Ma tra l'altro sì, ma Tano Simonato, ma è il patron di Tano Passami l'Olio?
Esatto, sono io, volevo difendere la categoria.
Sono venuto una volta, ma tanti anni fa.
Beh, l'importante è che si sia trovato
sì,
bene.
Sì, mi sono trovato molto bene.
E torneremo adesso, a trovarla,
adesso Veronica,
Dana, vengo
Veronica,
sicuramente anch'io a trovarla.
Veronica qua ovviamente subito per la rubrica Verò che te serve, dirà che le serve una cena.
Sono a vostra disposizione.
No,
ma com'è carino,
se no,
Tano.
No, Tano, se no poi le persone ci credono davvero, già dico, i giornalisti no. Vanno a scrocco. Di qui. Io tra l'altro devo dire una cosa, sono venuto a festeggiare quando ho passato l'esame per all'ordine dei giornalisti. Sono venuto.
Quindi
sono
non ci sei mai andato?
Tano. No, sono andato da Tano Passamiglio. Comunque, insomma, Tano Simonato, che è chef e patron di un ristorante a Milano abbastanza famoso.
Ma siamo molto lusingati. Allora adesso in settimana vado a trovare
dice
Tano.
Che, ma giustamente, ma infatti il prezzo, sì, io dico colpisce, ma effettivamente è Cracco. Il personale, il costo dell'affitto e poi anche il nome, no? Vado da Cracco, è una scelta libera e se entri da Cracco come in altri ristoranti, insomma, di livello, sai che spendi quello, nessuno ti obbliga, nessuno ti punta il fucile alla testa.
Ma secondo te,
se
Cracco, per tutta la pubblicità involontaria che gli stiamo facendo, che cosa ci darà in cambio?
Una fettina di pizza.
Ma quale fettina di pizza? Io veramente voglio un abbonamento mensile lì. Tra l'altro, la verità
ma
è che lui ha fatto
bisogno
la
della
pizza,
nostra pubblicità, con tutto Masterchef, ha bisogno di una nostra pubblicità.
Dici che non gli serve?
No, non lo
quindi
so.
quindi non avremo
secondo
niente.
Secondo me ti dà un pezzettino di crosta di pizza.
Addirittura, come sì. Cenerentola proprio
sì,
mi tratta.
Sì, sì.
No, per favore.
C'è Gennaro da Salerno, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei, dottor Milan.
Eccoci. Che dice?
Suspense.
Senta, dottor Milan, buongiorno innanzitutto a lei, alla signora Gentile e al signor Manera.
Sì.
Buongiorno.
Mi sente?
Sì, benissimo, sì, sì. Prego, Gennaro, dica.
Benissimo, guardi, allora la mia proposta, la proposta che ipoteticamente farei, se mai potessi, sarebbe quella di stabilire un rapporto in Italia tra il guadagno minimo che diciamo ha un operaio e il guadagno massimo che può avere un imprenditore, un funzionario, un amministratore. Ecco, butto lì un'ipotesi a caso, ipotizziamo che se un operaio guadagna 1.000 euro al mese, sì, un funzionario non possa guadagnarne più di 30 volte tanto al mese, allora se un funzionario, anche un libero imprenditore, guadagna più di 30 volte al mese, l'eccesso di questo guadagno dovrebbe andare in un fondo comune di compensazione, sì, che porterebbe ad aumentare lievemente il guadagno minimo di un operaio, ipotizziamo che vada a 1.030 euro, per cui automaticamente il guadagno di un grosso imprenditore non potrebbe superare più che 30 volte di 1.030 euro, sì, e quindi in proporzione aumenterebbe gradatamente anche il guadagno di un imprenditore. Vabbè, o di un
Gennaro,
o di un
insomma, è una prima proposta molto molto articolata, noi la segniamo qui come tutte le proposte, tra l'altro faremo il primo atto day, il primo atto day, adesso lo stiamo organizzando,
a questo punto pare che sia vero,
sì
ci, io sono venuta a Milano apposta,
ci metteremo con un banchetto in una zona con Milano, raccoglieremo, testimonieremo tutto e poi raccoglieremo le vostre impressioni,
perché soprattutto abbiamo capito che Manera da solo non è in grado,
no,
di farlo. Quindi a questo punto ci mettiamo tutti lì, venite anche voi, qualcuno verifica, ci dividiamo i compiti e vediamo che riusciamo a fare. Tanto ragazzi, si torna alle urne, quindi bene organizzarci,
no,
subito.
Ecco. Buongiorno Veronica, sei la freschezza della trasmissione, sei bellissima, sei bravissima. Un saluto a Milan. Va bene, allora andiamo.
Hai visto con che gentilezza si è ricordato di te sul finale?
Andiamo a sentire il traffico. Signori, tra poco c'è il cinema polacco. State con noi, a grandissima richiesta.
It's coming, the traffico.
I funamboli.
Yeah. Bizzle. True stories. Yo, trimming like yo. Oh yeah. I used to be a criminal, top car dealer. Big competition, but Mark has a reeler. But quite frank, Mark cars were professional. Ringed over, exceptional. Serial change, notebook keys. All you need to worry about was the fees. Well, let's see, it could start from a bag. Depending what car you can pay 20 G's.
C'è differenza fra curare i malati e vaccinare tutta la popolazione.
È l'ultima parte dei funamboli. Allora torna, come detto, a grandissima richiesta, il cinema polacco.
Oggi Kryptak, ho stabilito di farti un regalo. Il sole splende e mi rende spumeggiante.
Oh, se al posto del sole ci fosse il tuo viso, non si noterebbe nessuna differenza. Oh, Petrektek, io ti amo. Ti amo con automobili, motociclette, treni, navi, aerei e autobus.
Cosa intendi dire, Kryptak? Sei criptica.
Intendo dire che ti amo con tutto il trasporto possibile, Petrektek. Comunque grazie per i fiori che mi hai portato.
Non sono per te, Kryptak. Li ho acquistati per mia madre. Oggi è il suo onomastico. Santa Raktak. Ma poi te li do quando mia madre li butta.
Hai la sensibilità di un montone rovesciato, Petrektek. Ti amo. Ma allora il mio regalo qual è?
Ti ho preso una bottiglia di unguento per lucidare le maniglie. Sei felice?
Oh, sì. Almeno, lucidando le maniglie, avrò a che fare con qualcosa di rigido, Petrektek.
La colpa è anche tua, Kryptak. Una volta, quando facevamo l'amore, ti avvinghiavi a me. Adesso, invece, mentre lo facciamo, ti pettini. E mi chiedi cosa voglio per cena.
È perché associo la tua potenza sessuale al purè di patate.
Certo, Kryptak, perché per me in un rapporto di coppia il sesso è solo un contorno. Ricordi almeno la nostra prima volta nel fienile di nostro cugino Zvignev? Ti è piaciuto molto? E mettevi in continuazione urla di piacere.
Non era a piacere, Petrektek. Ero appoggiata sopra un forcone. Oh, Petrektek, io voglio un uomo tenero sul divano, ma duro sul letto.
È per questo che non so mai come comportarmi. Noi possediamo solo un divano-letto.
Allora, Petrektek, per risolvere i nostri problemi di coppia, rechiamoci in un mobilificio.
Hai ragione, Kripstak. Possiamo andare al mercatone dell'arredamento di Katowice.
Oh, Petrektek, canti benissimo. Sei una continua fonte di sorprese. Per questo voglio sposarti subito, prima di ragionare.
No, noi siamo una coppia vitale. Invece il matrimonio è la tomba dell'amore.
Così almeno sulla tomba avrei dei fiori freschi, se non è di nuovo l'onomastico di tua madre. Oh, Petrektek, congiungiamoci subito. Vieni qui. Sono appetitosa come una fetta di prosciutto crudo senza polifosfati aggiunti.
Allora lascia che ti gusti col mio grissino. Kripstak, facciamolo subito. A giudicare dal tuo volto gaudente, Kripstak, ti ho lasciato il segno.
Oh sì, Petrektek, come la varicella. Anche quella viene una volta sola, però almeno dura una settimana.
Vieni,
portiamo i fiori a mamma.
Il cinema polacco, eccoli qui, Leonardo Manera, Claudia Peroni che torna con noi, evviva!
Ciao, ciao, mercatone ciao dell'arredamento di Katowice.
Quello è stato il punto più basso, devo dire il più basso, straordinario il cinema polacco.
Chissà se c'è ancora il mercatone dell'arredamento, ci sarà ancora?
Ci sarà ancora.
Che c'erano le majorette che facevano la pubblicità, ti ricordi?
Come no?
Sembriamo una radio localissima che parla delle...
Sì. Ma come nascono questi pezzi? Come
la mente malata di Manera, no vabbè, il genio di Leonardo.
Mi mettevo lì, li scrivevo, poi andavamo a provarli in qualche locale in giro prima di farli in trasmissione e controllavamo se funzionavano.
Ecco, la mia curiosità è la reazione iniziale, cioè le prime volte quando vedevano due depressi vestiti alla polacca in maniera...
Beh, insomma, i primi secondi li leggevi in faccia che si domandavano cosa fanno questi due. Ma è poi la reazione che ebbero la prima volta, la prima puntata di Zeli, che non avevano capito subito. E poi c'è stato l'entusiasmo. Hanno capito e poi c'è stato insomma, un po' di entusiasmo. Sì,
tra l'altro, raccontavo perché, Leonardo, anche l'altra volta sono arrivate delle mail di cittadini polacchi indignati, hanno scritto anche qui ai funamboli, ma insomma dai, si gioca un po', non c'è nessuna presa
sì,
no,
anzi io ho avuto anche una fidanzata polacca vera, quindi non ho nessuna preclusione contro i polacchi, anzi se qualche donna polacca volesse di nuovo avere a che fare con me, io sono sempre disponibile.
Ma Claudia, scusami, secondo te perché Kripstak, nonostante tutte le delusioni, non ha mai voluto lasciare Petrektek?
Perché a parte che ha provato un po' di cose in giro, ha cercato dei sostituti e evidentemente anche loro non l'hanno soddisfatta e si accontenta alla fine di quello che c'è in casa.
Perché ha paura di rimanere sola questa donna, Kripstak.
Forse è quello, forse ha paura.
Una allora donna di una certa età, diciamo, che ormai sa che non troverebbe alternative.
L'ha fatta a me la domanda, guarda sì. Che maniera.
Sì, sei il solito disgraziato, il solito disgraziato. Va bene, grazie davvero a Claudia Penoni, ti ritroveremo così come il nostro Leonardo Manera. Cara
finiremo
Veronica.
Come nel cinema polacco io e te, sì, io sì, me lo sì, sento
sì, che sì. Sto morendo da ridere, c'è uno che ci ha scritto una mattinata orrenda, fra clienti arroganti, colleghi sfuggenti, Novax, Sivax e poi è arrivato il cinema polacco finalmente a ridere. Attenzione, è arrivata anche in chiusura un qualcosa per Averò che te serve?
Veronica, sono Augusto, il sarto della pizza Napoli. Vieni da noi che ti facciamo mangiare la vera pizza margherita. Ma che tela, ma che ancolina in bocca. No. Non sai nemmeno di che cosa stai parlando.
Vabbè, no, Augusto, io ussacci perché l'ho mangiata la pizza a Napoli, quindi un pochino ussacci, però vengo volentieri.
Scusa, Veronica, è arrivato anche un altro messaggio. Ci chiedono: volete del gorgonzola del mio caseificio?
Sì.
Veronica, qua tutto prende, sì, sì. Tutto
proprio sì, eh. Comunica, anzi rispondi al messaggio WhatsApp. No, rispondi solo quando ti fanno rosicare una volta su 600.000. Ora scrivi sì, grazie carissimo, Veronica ci tiene il mio indirizzo di casa.
Hai risposto già pubblicamente, domani lo diamo a tutti l'indirizzo di casa. A domani.